di cui ho letto qualche atto, addirittura qualcuno c'è, l'autocura che è intervenuta, ed già so per certo che laddove politicamente parlo, se lei sindaco facesse un tavolo con tutti i partiti per trovare delle soluzioni idonee a risolvere questi problemi, questo sarebbe un discorso che può sanare quegli abusi esistenti ad oggi e ripartire da zero su questo nuovo filone, perché diciamo è vero che il territorio è quasi finito, però per quel poco che è rimasto noi vorremmo, come lei disse nel suo programma elettorale, che noi possiamo condividere in questo momento, che tutto ciò che dovrà avvenire nel pieno della legalità. Io ho letto dei documenti che stanno in procura ed i giudici già si sono espressi in materia. Laddove si trova una soluzione tecnica politica a livello di comune, questi argomenti possono essere sanati. Ecco, io le chiedo, sindaco, di non rispondermi in questo momento su questo argomento, ma di organizzare lei come sindaco una riunione con tutti i capigruppi di questo consiglio comunale che tratta sta materia che, ripeto, non è delicata, ma è delicata di più, molto delicata, e vanno a toccare determinati equilibri locali. Ecco, io non pretendo che lei mi risponda sul secondo aspetto e neanche sul primo, su quello economico, perché su quello economico dobbiamo ancora capire alcune sfumature di carattere finanziario. Io stasera ho preso la parola sulle scuole perché mi sono sentito in obbligo, in quanto ho coinvolto la collega di Fondazione Comunista, ad seguirmi su quella scia per portare un beneficio all'assessore della pubblica istruzione, in quanto strangolato da richieste di aule, e quando io gli ho fatto vedere che le aule ci stavano, ci sono e sono disponibili, viva Dio. Ecco, ho terminato, vi ringrazio, scusatemi. No, c'era Francesca prima.
No, c'è stato. È in giardita, però deve rispondere.
Uno.
Sì, però deve rispondere l'assessore.
Ma io ringrazio il consigliere Voccia più che un'interrogazione, però consigliere, la sua è una cronologia di diverse vicende, insomma, che attraversano la nostra amministrazione. E per quanto riguarda i locali di via Trapani, soprattutto in linea di massima, la questione della carenza delle aule credo si possa affrontare su due linee. La prima linea è quella di cercare in qualche maniera di recuperare degli spazi e di valorizzare quegli spazi che possiamo andare a recuperare anche facilmente, come ad esempio un'aula inutilizzata nella scuola di via Caltagirone, e ci sono poi altre possibilità, e magari dovremmo valorizzare appunto spazi che sono rimasti fino ad oggi inutilizzati, e contemporaneamente, questo nel breve termine, contemporaneamente nel lungo termine, nel medio e lungo termine, fare questo piano di edilizia scolastica di cui necessitiamo sempre di più. Noi riteniamo, anche basandoci su quello che viene come indicazione dalla provincia e dalla regione con il piano di riassetto dei circoli stessi, di riuscire entro la fine di gennaio a indicare alla provincia la nostra linea da questo punto di vista qui, e soprattutto indicare dei nuovi spazi che possano permettere l'apertura di nuove sezioni e di nuove classi alla Dispoli a partire dal prossimo anno scolastico. Questa è un po' la programmazione che quest'anno abbiamo in qualche maniera cercato di affrontare con volontà, però in insomma anche tardivamente, perché siamo arrivati tardi, però dal prossimo anno indubbiamente ci muoveremo in questa direzione. Questa cosa introdotta dalla regione e dalla provincia è una cosa importante, perché ci permette anche di dare e di razionalizzare diversamente la nostra risposta, diciamo proprio scolastica sul territorio. Noi dovremmo essere in grado assolutamente, sia per questo problema della carenza di aule, sia per il problema anche della disposizione delle scuole, faccio l'esempio della scuola media qui davanti, la Corrado Melone, che oggi vive con 1400 studenti e ha sollecitato, il comune sta, l'amministrazione sta preparando la delibera per dividere quel circolo, si riesca a dare in questa maniera una risposta territoriale diversa a quello che è appunto la richiesta riguardante le scuole. Per quanto riguarda via Trava di stamattina, abbiamo avuto un incontro con il dirigente scolastico del terzo circolo, il terzo circolo è quello che riguarda via Paolo Laziale e non solo, insomma la sua sede però è via Paolo Laziale per eccellenza, dove sta la dirigente scolastica. Lì indubbiamente la situazione si è fatta difficile, perché aumentano sempre di più le iscrizioni e contemporaneamente gli spazi sono rimasti quelli. L'indicazione che è venuta fuori anche attraverso gli uffici in un incontro partecipato questa mattina, in cui appunto c'era la dirigente scolastica con un rappresentante dei genitori, è stato quello di poter utilizzare i locali di via Trapani, di cui ringrazio il consigliere Voccia di averci indicato l'esistenza, perché sapevamo della loro esistenza, magari non sapevamo della loro disponibilità, però stiamo verificando se questa disponibilità è reale, se è opportuno procedere in questa maniera, se realmente possiamo dare una risposta di questo genere. Certo c'è da augurarselo, perché lì la realtà è una realtà, quella del circolo arcobaleno, difficile, nei confronti della quale l'amministrazione però già da stamattina ha preso degli impegni concreti ed importanti. Noi riteniamo che tre circoli didattici che esistono alla Dispoli debbano avere la stessa dignità, e non si può assolutamente pensare che possano esistere dei circoli didattici migliori di altri. La scuola è quella del primo circolo come quella del terzo, e quindi noi soprattutto cercheremo di creare questo tipo di condizione nel nostro operato. Credo che stamattina è arrivata una prima risposta, ritengo che possa essere una risposta che, verificata nei prossimi giorni, possa in qualche maniera essere una soluzione che, non nascondo, sarà una soluzione momentanea e che indubbiamente merita poi ben altro tipo di attenzione. Anche nell'approvazione però del piano triennale noi abbiamo dato già dei segnali di un'attenzione da questo punto di vista qui, quindi riteniamo che in qualche maniera, conciliando questa politica di lungo periodo con una politica di breve periodo, in cui, non nascondo, in tante circostanze ci troviamo in difficoltà attualmente, riusciremo poi a dare una risposta complessiva. Finisco dicendo che per quanto riguarda poi la composizione sociale di alcune classi che sono nei nostri circoli, indubbiamente dovremmo anche in qualche maniera iniziare a lavorare, a fare un altro tipo di discorso, perché aumentano sempre di più delle presenze di comunitari, di bambini comunitari e non solo, anche di extracomunitari, e contemporaneamente anche con bambini che hanno un loro disagio. Io credo che su questo noi avremo la capacità di fornire e di dare la nostra attenzione per essere in grado di dare una risposta reale. Queste sono le contraddizioni di una città che cresce fortemente, io non lo ripeto, nemmeno mi nascondo su questo. La nostra sfida è in quella di riuscire a trovare delle risposte, indubbiamente in una realtà che però dobbiamo tenere sempre tutti in considerazione, è un'anomalia a livello nazionale, visto che abbiamo 2,6 bambini, se non sbaglio, a famiglia. Per quanto riguarda la questione delle locazioni, sono d'accordo che occorre un'attenzione, credo che nel breve periodo, non nascondo che potremo trovarci dentro una situazione di questo genere, anche a dover ulteriormente ricorrere a aule in affitto, speriamo che questo non si verifichi, e nel caso che indicava il consigliere Voccia di via Trapani è un modo anche questo di non finire comunque dentro una condizione di affittare obbligatoriamente, perché lì sfrutteremmo una struttura che è di proprietà comunale. Grazie.
Ha concluso l'assessore Bitti, ha chiesto la parola il sindaco.
Sì, alcune cose su questo primo aspetto. Come... Non ho capito. Ah, per questa cosa? Vabbè, si è fatto personale perché è un'interrogazione, prego.
No, veramente aveva chiesto la parola al consigliere Di Girolamo per chiarire in quanto tirata in ballo da Boccia. Pure lei, consigliere Battilocchi, sullo stesso argomento?
Domanda e risposta.
Prego, consigliere Di Girolamo.
Semplicemente, velocemente per chiarire, ringrazio il consigliere Boccia per aver portato me, il direttore generale, a fare questo sopralluogo, tuttavia mi permetto di non condividere gli intenti dell'interrogazione, nel senso che faccio parte integrante di questa maggioranza e sono quindi affinché tutto ciò di cui veniamo a conoscenza venga condiviso e gestito in maniera assolutamente unitaria, per cui le parole dell'assessore rispondono chiaramente in merito alla mia posizione su questa materia e spero che un domani la vittoria sull'utilizzo di questi locali non sia di questo o di quel consigliere, bensì speriamo dell'intera amministrazione o quantomeno di chi sta cercando di governare questa città. Grazie.
No, scusate però.
Una piccola replica, veramente stringata, consigliere Boccia, veramente stringata. Sì, il motore
Io lo sa, no? soltanto per chiarire, mi scusi sindaco, soltanto per chiarire alla consigliera Di Girolamo che quanto fatto non è merito di Boccia o della consigliera Di Girolamo, ma bensì del Consiglio Comunale che sta cercando di risolvere dei problemi sia di carattere gestionale sia di carattere economici, dunque il merito è di tutti. Se io volevo il merito non l'avrei chiamato né a lei né al direttore generale, ma avrei fatto sta cosa da solo e avrei fatto gli articoli sui giornali. Invece no, io non sono abituato ad andare sui giornali o fare marce, io sono abituato a portare le problematiche nella sede istituzionale che è il Consiglio Comunale. Grazie.
Prego, sindaco.
Mi scusi.
Sì, io sono contentissimo, lo dico senza alcuna venatura di ironia, che i consiglieri comunali lavorino tutti i giorni e girino il paese. Ripeto, lo dico senza alcuna ironia. Però le posso assicurare che al sottoscritto l'esistenza dell'edificio in via Trapani, via La Spezia, è nota da almeno una ventina d'anni e che ci fossero dei locali disponibili che si sta lavorando per far diventare asilo nido è cosa nota perché ci stiamo lavorando. Però ripeto, io sono d'accordo sul lavoro propositivo come quello che lei ha portato adesso, sono d'accordo. Favorevolmente preso da un lavoro di tipo concreto come questo. Detto questo, allora, proprio rapidamente sul primo aspetto. In una città dove vanno a scuola 7.500 bambini e ragazzi, il fatto che si paghi quella somma per l'affitto francamente non mi crea scandalo, nel senso che vanno a scuola 7.500 ragazzi, i ragazzi più adulti vanno in scuole costruite da regione e provincia negli anni, sappiamo che la provincia ne ha finanziata un'altra insieme alla regione per 4 milioni di euro che questa scuola sorgerà dietro l'attuale biblioteca, mi sembra che su questo livello scolastico regione e provincia sono state sollecitate diciamo a sufficienza dalle amministrazioni precedenti e hanno investito molto sul territorio. Le amministrazioni precedenti hanno anche lavorato sul livello elementare e materna, ma qui ci siamo come città scontrati con un aumento di residenti e soprattutto di giovani coppie che è stato esplosivo, cioè non ha eguali in Italia. L'altra città come noi è Ardea, dove abbiamo detto che stiamo facendo un'azione comune col sindaco di Ardea, perché passare in 15 anni da 15.000 a 39.000, 40.000 è una cosa che non è accaduta da nessuna parte. Allora non è che non si è lavorato in questi anni, è che si è lavorato 5 e sono arrivati 8, si è lavorato 10 e ne sono arrivati 13, cioè è stata, e quest'anno voi sapete, mentre da un po' di tempo ci eravamo assestati sul 1.000 abitanti in più, 1.000, 1.100, 1.100, 1.200 in più, all'anno quest'anno il trend, come si dice, è sui 1.800 abitanti in più. Quindi qui non si tratta di non aver lavorato.
qui si tratta di aver lavorato, ma presi, o meglio, inseguiti da una ondata veramente senza precedenti. Allora, si continua comunque a lavorare, tra l'altro dall'amministrazione precedente abbiamo ereditato anche alcuni progetti che erano già stati deliberati, come l'ampliamento delle scuole del Miami, della scuola del Miami. La gara d'appalto sta partendo in questi giorni per la costruzione di altre aule. La costruzione del centro pasti che sta avvenendo libererà qualche altra struttura via Castellammare e così via. Cioè, diciamo che le cose si stanno muovendo, però ripeto, una velocità impressionante, e noi dovremo star dietro a queste cose. Sicuramente va fatto qualche investimento in più a livello materno elementare, perché ripeto, è un'ondata vera e propria quella che sta arrivando. Sulla seconda parte, sull'aspetto urbanistico edilizio, posso confermarti che nelle prossime settimane, io direi nelle settimane al massimo, ricominceremo a parlare del piano regolatore, e il primo gradino, diciamo, di discussione saranno le tante questioni aperte sul territorio che riguardano l'edilizia e l'urbanistica, e che sono sicuramente meno globali rispetto al piano regolatore, ma forse alcune sono anche più urgenti. Quindi ne discuterà il Consiglio Comunale, le commissioni, ricominciamo a discutere dopo il fatto che la Regione qualche mese fa, all'inizio di quest'anno, è riuscita a togliere di mezzo la 550, quindi diciamo ha liberato il tavolo, e adesso ricominciamo a discutere. Non che sia tutto semplice, però possiamo ricominciare a discutere dopo l'intervento della Regione all'inizio di quest'anno. Quindi su questo sicuramente se ne parlerà nelle commissioni, e poi si avvierà questo processo molto importante.
Concluso il Sindaco. Nessuna replica, consigliere Voccia?
Grazie Presidente, quello che volevo dire, l'ho detto prima e poi mi è stato ripreso, giustamente l'assessore ha fatto notare che tutti i circoli devono essere uguali, non ci sono bambini di serie A o bambini di serie B, per noi sono tutti bambini di serie A, tutti pari dignità e pari diritto, tutto qua. Poi per quanto riguarda il secondo aspetto, se lei l'ha un po' sfumato, Sindaco, ha fatto bene, perché ripeto, da uomo di partito che era, ha capito quello che io le volevo dire, e sono sicuro che a quel tavolo, a quanti tavoli vorremmo fare, sicuramente sono convinto che troveremo delle soluzioni. Grazie.
Consigliere Battilocchi, prego.
Grazie, io avrei voluto brevemente intervenire prima, ma se questo non è possibile trasformo in una nuova interrogazione quanto sto dicendo, nel senso che, Sindaco, noi paghiamo, è vero, 340.000 euro all'anno di fitti per le varie attività scolastiche, ma è facile dire che basterebbe, con quanto mutuo possiamo prendere con 340.000 euro, sicuramente tanto, e per poter sopperire a certe necessità costruendo scuole proprie. Solo che si dimentica di dire che per minimo 2-3 anni noi avremmo duplicata questa cifra, perché dovremmo continuare a pagare da una parte l'affitto in attesa, e nel frattempo il mutuo che va a scadere, in attesa che si realizzi la scuola. Ora, l'impegno dell'amministrazione è stato ribadito poc'anzi, è quella di realizzare un edificio scolastico con i fondi del 98, del 2008, e quindi pressare Regione e Provincia per quello che è possibile, in particolare la Regione, perché ci venga finanziato un nuovo edificio scolastico. L'altra cosa che mi preoccupa, perché non ho capito nell'intervento dell'assessore Bitti, se si tendeva a breve a un utilizzo dei locali di via Trapani, per i quali sono lavori in corso e che è l'occasione anche per sollecitarne una definizione, che sono destinati da tempo a asilo nido, e se questi vogliono essere usati come scuola elementare. Ecco, se fosse questo, personalmente non mi troverebbe d'accordo, e sarebbe una preoccupazione forte, perché, consiglieri, nel forum del comune, basterebbe per avere un metro di giudizio, se voi aprite e entrate nel forum, vedete che la richiesta di asili nido è enorme, e quello che diceva il sindaco è vero, molte giovani coppie, quindi gente che lavora, marito e moglie, che hanno questo tipo di necessità e che sono costretti, laddove poi nei limiti strutturali che offre la città a servirsi di asili nido privato, e che quindi l'obiettivo che ci eravamo proposti di avere un asili nido comunale o comunque con una gestione che consentisse costi minimi il più possibile per le famiglie e rimane secondo me un obiettivo prioritario dell'amministrazione, quindi stornare l'utilizzo di questi locali per una scuola, sempre scuola parliamo, sempre dei bambini parliamo, non esistono bambini serie A, di B e C, esistono i bambini che sono tutti rispettabili da quando nascono fino a quando poi crescono e diventano persone adulte, e quindi dicevo trovare una allungamento della realizzazione dell'asilo nido è una cosa che non condivido e che mi preoccupa, e quindi chiedo nel caso che se ne possa parlare in amministrazione perché vedere quali possono essere le soluzioni in immediato che consentono di dare una soluzione alle scuole dell'Arcobaleno e continuare nell'obiettivo di raggiungere quello che è l'asilo nido. Grazie.
Ha concluso il consigliere Battilocchi, prego assessore Bitti.
No, io ho solamente detto che stamattina è emerso questo problema, diciamo, alla scuola Arcobaleno, abbiamo fatto questo incontro in comune, una delle ipotesi che è venuta fuori è quella dei locali di via Trapani e che per quanto riguarda i locali di via Trapani logicamente verificheremo la fattibilità di questa ipotesi. Certo le preoccupazioni che esprime il consigliere Battilocchi sono preoccupazioni diciamo proprie e consone. Credo che se noi dobbiamo dare una risposta immediata non è che esiste solamente l'ipotesi di via Trapani, potremmo anche procedere in altra maniera, l'importante e centrale in questo momento è dare questa risposta. La questione di questi locali che comunque sono rifiniti, sono a posto, so che erano destinati ad asilo nido comunale, non ha trovato spazio questo asilo nido comunale, io diciamo affermo che i lavori lì dentro sono terminati, indubbiamente dovremmo decidere, ma non solo nell'ambito della maggioranza, anche in un processo diciamo partecipato, insomma tipo di trovare una giusta utilizzazione per locali che non possono rimanere inutilizzati. Certo l'emergenza della scuola non è che detta poi la destinazione di alcuni locali, però contemporaneamente dall'altra parte alcuni locali, vista questa carenza che abbiamo, non possono neanche rimanere inutilizzati e vista anche la richiesta che il consigliere Battilocchi faceva presente di asili nido, credo appunto possa essere destinato finalmente ad asilo nido. Ho ricevuto un invito su questo, il 20 ottobre si apre un altro asilo nido privato, credo appunto questo acceleri anche questo tipo di richiesta da parte della città, cioè una cosa non esclude un'altra, io credo che si amministra conciliando le diverse esigenze, mai contrapponendo delle esigenze che spesso hanno una stessa natura e spesso meritano la stessa attenzione. Grazie.
Concluso l'assessore Bitti, pregherei comunque i consiglieri quando fanno le interrogazioni di attenersi all'interrogazione stretta, di non fare un grande intervento, altrimenti viene svilita la funzione stessa dell'interrogazione. Ho iscritto a parlare il consigliere Penge, prego consigliere.
Sì, buonasera a tutti. Fermo restando che se venisse fatto un monitoraggio sulle scuole, gli edifici e tutto quanto, forse elimineremmo molto tempo nel discutere di questi problemi. Comunque, detto questo, ieri il sindaco, l'ho chiesto a lei perché non c'era l'assessore proposto, sono stato invitato da alcuni cittadini che abitano nella zona di Via Ballo Rossiale a controllare i problemi che ci sono nel quartiere. Ultimamente mi sto dedicando a questo perché vedo che l'amministrazione, poi se vuole ci andiamo insieme sindaco, perché vedo che ultimamente l'amministrazione ha un po' abbandonato alcune zone. E in particolare in quella zona lei c'è già stato prima delle elezioni, mi è stato detto dai cittadini, e io sono andato lì con carta e penna e ho visto con gli occhi tutti i problemi che ci sono, ovvero sia zona Largo del Verrocchio, di fronte all'ex pronto soccorso ci sono i giardini con una staccionata di velta che si trova sul marciapiede con chiodi alti così che sono pericolosi per chi vi passa. Nello stesso momento i marciapiedi sono rotti e sono sempre pericolosi per chi vi passa sopra. Poi naturalmente mancano cestini per l'immondizia all'interno del giardino, ci dicono che gli operatori ecologici passano raramente in quella zona. E naturalmente la cosa che ho notato poi è che molti rami di pini che si trovano lì davanti stanno per cadere e ai primi venti sicuramente qualche macchina e qualche persona ci rimette qualcosa, perché se lei va a vedere molti sono tagliati e sono pericolosi. Naturalmente lì c'è vicolo del Ghiberti che lei dovrebbe conoscere, perché sono stati fatti diversi articoli da quei cittadini, che la cui strada appunto è dissestata. Nello stesso momento ci sono l'impianto fognaio, addirittura c'è la terra dentro, quindi alle prime piogge ci sarà l'allagamento di quel vicolo. Alla fine del vicolo, poi dietro il supermercato, c'è una piccola discarica, quindi lì sarebbe il caso, con erbacce alte e così via, e non è neanche salutare, perché ci dicono che lì pure girano i topi e altri tipi di animali. Poi, andando sempre a controllare lì la questione, c'è la strada che costeggia la Settevene Palo, quella quindi che passa, per intenderci, di fronte al gabbiano trasversale, che è dissestata, e diverse macchine in questi giorni si sono recati dal gommista perché hanno distrutto le ruote, dato che ci sono delle voragini, e nello stesso tempo quei giardini che stanno accanto alla Settevene Palo sono sporchissimi e sono anche da potare, tra l'altro. Facendo il giro di dietro, via Canova, anche lì c'è molta sporcizia, pochi contenitori dell'immondizia, addirittura uno stava in mezzo alla strada, per cui chi gira con la macchina può essere che di notte, se si rompe un lampione, lo prende in pieno, quindi questa è una zona sicuramente da controllare. Ora l'interrogazione è: che cosa intende fare l'amministrazione per monitorare tutti questi quartieri che in molti casi sono, non dico abbandonati, ma quasi, e come intende risolvere il problema con l'AMA a questo punto, perché questo è un problema che esce a ogni interrogazione che facciamo. Non si capisce, vorremmo capire l'amministrazione che cosa intende fare con l'AMA. Fermo restando che c'è una commissione di controllo, mi auguro che al più presto si riunisca e veda queste criticità, quindi vorremmo sapere da lei come verrà risolto questo problema. Secondo problema importante, ci è stato segnalato da alcuni cittadini che purtroppo, speriamo che non ci si debba recare mai nessuno, al pronto soccorso nuovo, quello che si trova vicino al poliambulatorio, che purtroppo, nonostante è stato conclamato come un pronto soccorso all'avanguardia e così via, posti letto e così via, quando si recano lì purtroppo non possono fare lastre perché manca l'impianto radiologico, che in due paesi, Cerveteri e Ladispoli, che hanno una popolazione che può arrivare a superare 100.000 persone, secondo me è una cosa grave che non ci sia un impianto radiologico. Nello stesso momento addirittura gli dicono che non esiste l'antitetanica, quindi uno se la deve anche andare a comprare. Questa è una cosa che è da anni che ci battiamo su questo, ma questo problema ancora non è stato risolto. Io posso pure capire che c'è un deficit da sanità spaventoso, ma a questo punto lei, essendo ufficiale anche di sanità del comune, forse dovrà parlare con i vertici della ASL, perché non penso che chi va lì in determinate condizioni si debba trovare appunto in questa cosa, anche perché poi molto spesso gli operatori si lamentano con chi si reca là di questi problemi. Terzo problema, che è emerso qualche giorno fa, si è riunito il Consiglio dell'Ala Servizi, a noi risulta che è stato messo a verbale che nel Consiglio d'amministrazione era presente un consigliere di maggioranza e l'ex commissario, che oggi non è più in carica, dato che i vertici sono stati designati sia come consiglio che come direttore generale. Allora, la domanda è: a che titolo stavano lì e che cosa stavano facendo lì? Anche perché è stato messo a verbale, a noi risulta, un determinato motivo è una cosa, questo forse ce lo può chiarire lei. Fermo restando che qui si è creato un precedente, sindaco, perché a questo punto i consiglieri di minoranza, la prossima volta che c'è il consiglio, vorrebbero partecipare anche loro. Quindi questa è una cosa che ci deve chiarire lei, per quale motivo è successo questo episodio. Fermo restando che a noi risulta che sia stato già, sembrerebbe che dal verbale, che sia stato nominato anche il direttore generale, che e quando esiste già un direttore generale. Vorremmo capire questa ambivalenza. Grazie, ho terminato.
Ha concluso il consigliere Pendre, prego sindaco.
Dunque, in merito alla prima parte dell'interrogazione, noi stiamo facendo interventi, dico noi in senso generale come amministrazione comunale, coinvolgendo l'AMA e coinvolgendo anche la ditta che fa la manutenzione dei giardini, cercando di fare interventi unitari in alcune zone dove il problema è in parte di igiene urbana, in parte di giardinaggio e di potatura. Ci accorgiamo che questo paese è molto grande, qualche parte molto degradato, soprattutto nelle parti più nascoste e dove sono magari maggiori gli atti anche di teppismo e di vandalismo, perché è incredibile quello che accade di sera in parte dei nostri giardini. A proposito di vandalismo, non riguarda i giardini, ma per tre volte le Ferrovie dello Stato hanno segnalato la rottura della macchina automatica per i biglietti, è stata rotta tre volte in due mesi, è stata completamente sfasciata, e così avviene con panchine, quello che lei dice, la staccionata in legno viene divelta, avrà visto che sulla strada di Palo è stata messa due volte, è durata qualche giorno e poi è stata di nuovo ritolta. Comunque, questo non significa che allora non bisogna continuare a insistere e a fare quello che le ditte debbono fare. Io ho preso nota delle sue segnalazioni e quindi vedremo anche di passarle agli uffici competenti perché intervengano. Per quanto riguarda il pronto soccorso, voi sapete che molto spesso chiamiamo pronto soccorso quello che è un posto di primo intervento, questo dobbiamo chiarircelo tutti quanti. Allora, di solito il pronto soccorso di solito è parte di un ospedale. È chiaro che quando il pronto soccorso sta in un ospedale ha la radiologia, la cardiologia, la chirurgia, cioè, è tutto. Noi abbiamo quasi 30 anni fa inventato questa cosa, che ce ne sono pochissimi in Italia, di una struttura di pronto intervento che non sta in un ospedale. Ora è chiaro, questo dobbiamo essere coscienti, che se si va al pronto soccorso di un ospedale ci sono tutte le consulenze e tutte le specialità, che si va nel nostro posto di primo intervento ci sono dei medici, fanno alcune cose, poi per superare un certo livello il paziente deve essere portato a Roma. È chiaro che noi dobbiamo, l'abbiamo detto nel programma, non soltanto nostro, insomma, che noi ormai un territorio di 100.000 persone merita di più, ma dovremmo lavorare per avere di più. Allo stato attuale è un posto di primo intervento, quindi avere la radiologia può sembrare banale, ma significa avere la radiologia, o si ha 24 ore su 24 o non la si ha. Allora, avere la radiologia 24 su 24 presuppone una spesa che è molto, molto, molto superiore al fatto che lì c'è il radiologo che fa le radiografie normali nelle ore d'ambulatorio. È proprio un'altra dimensione, cioè il turno 24 su 24 è un'altra cosa. E quindi, comunque, certo a questo dobbiamo puntare, però questo significa passare di livello, non è più il posto di primo intervento, sarà un'altra cosa. E per questo noi ci battiamo. E penso che alla Regione sarà necessario l'impegno di tutti quanti i gruppi per ottenere, nonostante i tempi così difficili. Per quanto riguarda la servizi, questa domanda lei può farla anche ufficialmente al Presidente del Consiglio d'amministrazione, perché i consiglieri comunali possono avere notizie su quello che sono gli atti. Io non ho visto verbali recenti, ma arriveranno, ma non ho visto verbali recenti. Posso solo immaginare che la presenza del Dottor Graziosi serva a prendere notizie su tutta la fase di gestione che lui ha svolto negli ultimi mesi, e quindi il passaggio di consegne praticamente avviene consultando il dottor Graziosi. Ripeto, di questo le posso dire, ma per il resto lei può chiedere documentazione e anche chiarimenti agli organismi dell'ala servizi.
Consigliere Pende.
Per la prima ho fatto la segnalazione sulla staccionata, in particolare perché ci sono i chiodi, e quindi quello magari se domani la fa rimettere a posto sarebbe una grande cosa. Fermo restando che sul pronto soccorso, Sindaco, avendo lei il più alto in grado qui nel Comune, sarebbe il caso, e su questo la possiamo aiutare noi tranquillamente come opposizione, sarebbe il caso di convocare un tavolo con i vertici dell'ASL, perché è vero quello che dice lei, che noi siamo a un posto di primo intervento, però è un posto di primo intervento che è stato molto pubblicizzato all'inizio dicendo che era una struttura all'avanguardia e tutto quanto, ma poi nei fatti è rimasto quello che era il vecchio pronto soccorso, come, non come struttura ma come attrezzature, come cose. E siccome qui comunque abbiamo due città con popolazione densamente popolate, no? Allora la questione è questa: noi ormai dovremmo stare a un livello superiore, ma per un semplice motivo, perché se chiudono ospedali o reparti di ospedali vicini, devono potenziare il nostro pronto soccorso e il nostro poliambulatorio. Questo è il dilemma, cioè far capire che noi aumentiamo in popolazione e nello stesso tempo vanno incrementate le strutture delle popolazioni a cui serve, se vengono smantellate altre strutture. Questo va fatto capire, siccome lei spesso fa questi articoli, l'ha fatto pure qualche giorno fa sulla questione della residenza scolastica, e quindi sarebbe il caso di batterci anche su questo. Su questo sia sicuro che trova anche l'appoggio dell'opposizione, fermo restando poi che sull'ala servizi lei è stato molto bravo, mi ha sorvolato il punto in cui io l'ho detto che era presente un consigliere. Qui sindaco si deve informare, sicuramente lei già lo sa, non è che si deve informare, ma si è creato il precedente. A questo punto noi vorremmo sapere se la prossima, al prossimo consiglio ci invitano pure a noi a questo punto, perché non vedo per quale motivo un consigliere di maggioranza debba partecipare mettendo delle cose a verbale, anche perché un consiglio di amministrazione è autonomo e sovrano e può regolamentarsi a sé stante, al di là dell'amministrazione comunale, quindi qui c'è qualcosa che non quadra. Fermo restando che poi esiste un direttore generale e quindi non c'è più necessità del commissario, poi vorremmo sapere pure queste cose, sindaco, quindi su questo diciamo che è stato un po' evasivo. Grazie, ho terminato.
Tanto su quest'ultima frase, noi abbiamo, per esempio come amministrazione, incontrato più volte il dottor Graziosi anche adesso per chiedere alcune cose. Io penso che anche i capigruppo, mi sembra che ci sia una richiesta in tal senso, e penso che la Presidente lo farà, incontrare chi ha gestito prima l'ala servizi, penso che serva a chiarire, quindi su questo aspetto penso che anche i capigruppo incontreranno il dottor Graziosi e gli altri, insomma.
Grazie sindaco, è scritto il consigliere Ardita.
Grazie Presidente, buonasera al pubblico presente e agli ascoltatori di Centromare Radio. Vengo a partecipare a questo consiglio comunale con un certo senso di dovere, anche se questa sera non me la sentivo perché un caro amico di Ladiscoli ha perso la moglie di 32 anni che ha lasciato una bambina di 14 mesi. Torniamo all'ordine del giorno e faccio un breve cenno per quanto riguarda le problematiche scolastiche che sicuramente affronteremo nel Consiglio Comunale aperto che ci sarà a fine mese. Resto molto perplesso quando sento l'assessore alla pubblica istruzione annunciare con gioia l'apertura di un prossimo asilo privato, mentre la sua estrazione politica di Rifondazione Comunista ci dovrebbe far pensare che in futuro si dovrebbero costruire degli asili nido comunali. La mia interrogazione è successiva, che riguarda i canoni demaniali. In questa sede risulta doveroso porre all'attenzione sull'esistenza di un problema molto grave, la natura del quale è stata fino ad oggi incomprensibilmente trascurata, se non addirittura sconosciuta da gran parte degli esponenti della locale amministrazione. Il problema in questione, appunto, è costituito dall'articolo 1, commi 250-256 della legge 296 del 27-12-2006, la legge finanziaria 2007, in tema di canoni demaniali marittimi a carico delle imprese turistico-ricreative. Proprio in tema di canoni demaniali marittimi è doveroso ricordare brevemente che il tentativo di un aumento ingiustificato del 300% proposto dal governo Berlusconi, finanziaria 2004, si risolse in nulla di fatto, grazie proprio allo sforzo congiunto dei sindacati di categoria e di tutti gli imprenditori balneari e anche di parlamentari di destra e di sinistra che congelarono il provvedimento. Per diversi anni, dunque, gli operatori del settore, consapevoli della necessità di un giusto aumento dei canoni, hanno atteso fiduciosi una proposta di legge giusta e precisa, con la speranza che il problema dei canoni potesse essere finalmente risolto. Ma proprio quando l'incubo dei canoni demaniali sembrava finalmente potersi risolvere, con la finanziaria del governo Prodi, in realtà l'incubo dei canoni si è semplicemente rinnovato, in maniera ancora più pesante, alla presenza di un inconsapevole e impreparato sindacato di categoria e una categoria, con quella dei balneari appunto, ancora fiduciosa e del tutto ignara di ciò a cui sarebbe andata incontro. Il comma 251 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, alla lettera B.2.1, in tema di pertinenze recita che le pertinenze destinate ad attività commerciali terziario, direzionali di produzione di beni e di servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie del manufatto per la media di valori mensili unitari, minimi e massimi, indicati dall'osservatore del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5, corrisponde ai presunti mesi di lavoro stagionale. Si tratta di un articolo che da subito è apparso poco chiaro, dando origine a grande confusione e di fronte al quale si sono avute non poche difficoltà da parte degli stessi uffici locali demaniali competenti, dovendo quest'ultimi determinare l'ammontare dei canoni e inviare gli ordini di introito. È risultata necessaria infatti una precisazione contenuta nella circolare numero 21259, opportunamente inviata all'Agenzia del Demanio in data 29 maggio 2007, diretta a chiarire la natura delle pertinenze da considerarsi commerciali, così come indicato nella finanziaria. I punti sui quali si invita a ragionare e si spera sui quali poter lavorare al fine poter essere modificati al più presto alla vigilia della prossima finanziaria sono due: il valore commerciale delle pertinenze demaniali, la durata stagionale dell'attività imprenditoriale, calcolata in 6,5 mesi. Il valore commerciale delle pertinenze fornite dall'OMI risulta essere eccessivamente alto rispetto alla vocazione turistica della nostra località balneare e sorprendentemente molto più alto rispetto ad altre ben più famose località balneari, caratterizzate da una vocazione turistica indiscutibilmente più rinomata della nostra. Si parla addirittura di indici che abbiamo qui dell'OMI, che alla Dispoli i valori di locazione vanno da 17,5 a 24,8, alla vicina Maria San Nicola da 15,3 a 25, ad Ardea 12,5-17,8. Ascoltate, lo dico al pubblico presente e agli ascoltatori di Centro Radio, a Porte dei Marmi nella Versilia ci sono degli indici più bassi della Dispoli, da 10 a 16. Alla Dispoli abbiamo un turismo superiore rispetto a Forte dei Marmi, a Taormina, che ha degli indici da 10 a 15, alla costa adriatica da 5,8 a 7,4. Tutto questo sembra incredibile. Pensare che la Dispoli sia, per quanto dice l'OMI e per quanto ha calcolato l'Agenzia del Territorio della dottoressa Spitz, degli indici superiori alla Dispoli ad altre grandi località turistiche delle nostre coste. Allora, proseguo. Il valore commerciale delle pertinenze fornitore risulta essere eccessivamente alto rispetto, come detto, alla vocazione turistica della nostra località balneare. Per un ulteriore approfondimento si allegano i dati, come ho scritto qui, i dati dell'OMI e lo statuto dello stesso. I dati indicati dall'osservatore del mercato immobiliare, secondo quanto risulta dallo stesso statuto, sono del tutto indicativi e pertanto non dovrebbero essere assolutamente vincolanti. Per quanto riguarda la durata dell'attività lavorativa, corrispondente a 6,5 mesi considerati dal legislatore, è ovvio che si tratta di un parametro che deve essere assolutamente rivisto, considerando il fatto che si tratta di imprese balneari che, nella maggior parte dei casi, svolgono la loro attività lavorativa esclusivamente nei ristretti mesi estivi, perché la verità è che alla Dispoli la stagione balneare inizia il 1° giugno e termina il 1° settembre. Ciò che deve risaltare all'attenzione del Consiglio è che questo articolo, oltre che scritto male, è profondamente ingiusto, poiché è diretto a colpire soltanto alcune imprese balneari, quelle cioè più antiche, il più delle volte tramandate e caratterizzate da strutture in muratura, strutture che gli imprenditori nel corso degli anni hanno sempre cercato di mantenere in maniera decorosa e di migliorare dove ciò era consentito, soffocati da molteplici vincoli che hanno sempre caratterizzato e continuano a contraddistinguere la gestione di un bene demaniale, quale quello marittimo destinato ad un uso turistico-ricreativo. Ecco allora che molte imprese balneari storiche di Ladispoli, tramandatesi orgogliosamente di generazione in generazione, nel giro di pochi mesi si vedono costrette a pagare, in un momento delicato in cui stanno per scadere le concessioni di balneari marittime, canoni altissimi e proibitivi. Molti stabilimenti sono destinati inevitabilmente a scomparire e molte famiglie destinate a perdere il loro lavoro. Il paradosso che si prospetta nella nostra cittadina, peraltro, è che gli operatori balneari, alla luce dell'ingiusto e indiscriminato aumento dei canoni, operando in una località con una vocazione turistica alquanto incerta, sebbene caratterizzata da un valore commerciale di mercato immobiliare alto, mai potrebbero prospettare un aumento indiscriminato dei prezzi per la futura stagione balneare in un contesto turistico quale quello di Ladispoli, già in difficoltà a rendere ancora meno attraente la destinazione turistica della nostra cittadina balneare. Ho concluso, sono arrivato.
Le ricordo sempre che devo rispondere a 689 elettori.
Allora, ricordiamo però l'impegno e la dedizione con la quale questi operatori hanno lavorato e continuano a lavorare sul bene demaniale, contribuendo a rendere turistica una località che, come sappiamo, di turistico ha ben poco. Operatori che hanno sempre creduto nel loro lavoro, compiendo sforzi enormi, investendo nelle proprie aziende e rinnovandosi al fine di soddisfare una domanda turistica sempre più esigente e diversificata, anche quando il canone si rinnovava di anno in anno. Questi imprenditori hanno sempre lavorato nella speranza di far maturare sempre più la vocazione turistica balneare, in un paese dove troppo spesso questa vocazione sembra essere stata dimenticata, convivendo con un fenomeno sempre più allarmante dell'erosione marina e con quello ormai forse risolvibile del divieto di balneazione. E dunque con l'obiettivo di preservare queste imprese che hanno scritto in maniera indelebile la storia della nostra cittadina balneare, che il Consiglio dovrà dimostrarsi sensibile a questo enorme problema, impegnandosi ad assumere un deciso aiuto alle imprese, sostenendo l'infondatezza di questi dati dall'OMI nei confronti dell'Agenzia del Demanio. Quello che voglio chiedere al sindaco, al primo cittadino, è se in un prossimo consiglio comunale il consiglio comunale all'unanimità può presentare una mozione all'Agenzia del Demanio per questi dati, che sicuramente, da quanto si vede sui numeri e non per la fastosità di un partito o di un altro, non corrispondono alla realtà turistica. Concludo facendo presente che il senatore Learco Saporito ha presentato un emendamento nella prossima finanziaria per l'abrogazione al comma 251 dell'articolo 1 della finanziaria 2007, alla lettera V.2.1. Avevo qualcos'altro da aggiungere sul Bosco di Pala, sulla nettezza urbana, ma per correttezza dei colleghi, nella prossima seduta che ci saranno interrogazioni, farò presente questi altri problemi. Vi ringrazio.
Sì, grazie. Io vorrei ricordare però ai consiglieri di osservare il regolamento del Consiglio Comunale, perché l'interrogazione deve essere sinteticamente illustrata al Consiglio. Se si intende fare invece una mozione è necessario utilizzare un'altra forma col deposito e farla poi discutere al Consiglio Comunale, perché altrimenti facciamo veramente le 5 del mattino in problematiche che possono essere riassunte. Il consigliere Grau, delegato.
Sì, al di là della visione catastrofica del consigliere Ardita, io sono certo che le attività non chiuderanno, ma anzi continueranno la loro opera di rinnovamento che stanno facendo, e merito a loro se la Dispoli migliora sempre di più la propria immagine. Su questo l'amministrazione precedente, ma anche l'attuale, si è già attivata, ha fatto vari incontri con il sindacato nazionale, ma anche con l'Agenzia del Demanio, e anche l'artefice di un incontro di tutto, rivendicando un ruolo importante con tutti i comuni del litorale laziale e prendendo una decisione condivisa dai sindacati, che è quello di accettare l'autocertificazione da parte dei concessionari, quindi le famose pertinenze di cui lei parlava, insomma ha citato una serie di numeri così probabilmente compresi da pochi, le pertinenze che poi fanno alzare il valore dei canoni verranno accettate delle autocertificazioni da parte dei concessionari. Questo è stato mandato con delibera di giunta all'ufficio e l'ufficio si è già attivato, quindi ripeto, poi per quanto riguarda i canoni demaniali vorrei ricordare che è sempre appunto una legge dello Stato e noi siamo degli esecutori materiali a riguardo, quindi ripeto, noi siamo stati attivi in questo e cerchiamo di stare vicino ai nostri concessionari. Grazie.
Prego, la parola al sindaco.
Sì, solo aggiungere rapidamente alcune cose. Prego, prego.
Prendi questo. Piero, c'è questa, Piero.
Ma questa. Una della maggioranza e una sede della maggioranza.
Ma se...
Prego, sindaco.
Sì, soltanto per pochissime cose alle argomentazioni. Diciamo già il delegato Garau ha risposto in parte diciamo le cose dette. Io proprio alla persona che lei ha nominato, che è responsabile della struttura per questo litorale, ho espresso telefonicamente questa perplessità, perché a parte i discorsi in assoluto, è vero che il confronto con alcune altre realtà italiane francamente risulta poco comprensibile. Allora, su questo speriamo che ci sia un approfondimento, quantomeno un'omogeneità. Questo aspetto, perché sicuramente insomma quando il concessionario di Ladispoli conosce le cifre di altre città comincia a avere perplessità, fermo restando che, come sottolineava Garau, è una legge dello Stato che devo dire ci ha fatto particolarmente innervosire il dato, cioè una delle competenze che è stata scaricata sui comuni, ma sapete qual è la competenza che è stata scaricata? Quella di fare i calcoli e di chiedere i soldi. E su questo anche minacciando i comuni, poi in realtà i soldi vanno direttamente al centro, e questa è un'altra delle argomentazioni che io ho portato quando siamo andati al Ministero degli Interni, facendo presente che c'è tutta una serie di competenze passate a noi, quindi lavoro passato a noi, senza che questo faccia venire fuori nemmeno una lira, un euro per quanto riguarda il nostro comune. E quindi, ripeto, è doppiamente antipatica questa cosa, sia per il dato assoluto, ripeto, che la difficoltà nostra di spiegare queste cifre, e che non era un compito nostro, e poi il ruolo antipatico di esattori. Ripeto, speriamo che su questa cosa ci si ritorni, perché sia sulle quantità e sia sulle modalità, perché noi... io penso che cominceremo a rifiutarci di fare gli esattori per conto altrui.
Grazie sindaco, la replica al consigliere Ardita.
Allora, per quanto ha dichiarato il consigliere Garau, volevo far sapere che sì, sono state accettate le autocertificazioni, però comunque dai dati inviati per gli introiti dall'ufficio tecnico preposto qui del comune non sembra che quello che doveva pagare 26.000 euro è sceso a 24.000 euro, quello che doveva pagare 48 paga 45. Non si risolve il problema per quanto riguarda, e continuo a centrare questo, i dati dell'OMI sono errati, i dati commerciali, non è possibile che la Dispoli ha degli indici superiori a Forte dei Marmi, a Taormina e alla Costa Adriatica. Non facciamo ridere i cittadini.
La replica, la risposta al delegato Garau, prego.
Sì, io insisto, capisco che le interrogazioni servono ad avere una certa visibilità e parlare a slogan. Vorrei ricordare che una legge dello Stato ci sono delle responsabilità dirette anche da parte degli uffici, e emanare i canoni e gli uffici devono appunto proseguire e inviare i canoni. Quindi gli uffici, il massimo che hanno potuto fare, e questo è un esempio, ripeto, per il comprensorio, vorrei ricordare al consigliere Ardita che il rappresentante nazionale dei balneari ha chiesto la nostra delibera di giunta, quindi vanto ancora una volta l'operazione e l'attività di attenzione nei riguardi dei concessionari. Faccio soltanto un esempio: il comune vicino, che è Cervetri, ha emanato i canoni con un altro criterio, che è quello pieno. Quindi, se voi vi informate e i colleghi si informano dai concessionari di Campo di Mare, quindi vicinissimi, stanno pagando canoni più alti. È ovvio che noi abbiamo percorso una strada che è quella uguale al comune di Roma e a Ostia. Ripeto, il rappresentante nazionale dei balneari ha chiesto copia della nostra delibera perché, per portarla in esempio ad altre realtà. Quindi credo che l'amministrazione può fare un percorso, può collaborare, può venire contro alle esigenze dei balneari, sicuramente lo ha fatto, ma bisogna tener conto, ripeto, al di là dei slogan del Consiglio Comunale, è una legge dello Stato e i funzionari per primis rischiano personalmente. Quindi possiamo fare tanti bei interventi e fare tanti bei proclami, io mi auguro che venga saporito, l'emendamento di Saporito venga accettato, ma insomma, al di là delle campagne elettorali, ripeto, ci sono dei fatti e questa è una legge, e quindi possiamo essere d'accordo, non d'accordo, ma gli uffici, come ricordava il sindaco, noi abbiamo un ruolo antipatico, è quello un po' da esattori, ma non traiamo nessun vantaggio. L'amministrazione, ripeto, ha fatto un'azione importante, è stato un attore principale sul litorale e quindi credo che questo è stato il massimo che ha potuto fare insieme ai balneari, condiviso dal presidente dell'Asso Balneari, visto sfugge un particolare, condivisa questa azione dal presidente dell'Asso Balneari locale e nazionale. Grazie.
Concluso, il consigliere Garau ha chiesto l'intervento, assessore Ciarlantini.
No, semplicemente per ricordare anche a questo consiglio comunale le parole che ha detto il consigliere Ardita rispetto al turismo, no? Sono poco edificanti, visto che poi lui sta qui a rivendicare un diritto giustamente dei balneari, che sono la parte più importante, diciamo, del turismo di Ladispoli, come i commercianti di Ladispoli. Quindi io credo che dobbiamo cercare di smetterla di buttare fango sul turismo di Ladispoli. È chiaro che Ladispoli sta attraversando delle difficoltà, ma io credo che insieme possiamo riuscire a risolvere, ma insieme essenzialmente sulla forza motrice, che sono poi essenzialmente il commercio e le attività balneari. Io credo che dire certe cose e continuare a dire, perché nel suo intervento ha detto varie volte che il turismo non esiste più, il turismo non c'è più, credo sia poco edificante. Io credo che bisogna lavorare insieme per cercare di ricostruire qualche cosa che c'era e che ancora c'è, a mio parere, perché io non credo che vada tutto buttato al vento. E continuo a dire che rimane proprio poco edificante parlare di Ladispoli in questo modo. Io sono veramente dispiaciuta quando gente che vive a Ladispoli, che vive, quindi vive, lavora a Ladispoli e cresce con Ladispoli ed è cresciuta con Ladispoli, ne parli così male. Questo è successo anche quest'estate, quando qualcuno parlava di Far West in piazza, e perdonatemi ma lo voglio dire, io non ho mai visto nessuno con la pistola in piazza che andava a sparare, o comunque stupri, quando poi sono usciti articoli su giornali pazzeschi. Credo che noi siamo i primi che dobbiamo parlare bene a Ladispoli e cercare di valorizzare Ladispoli in questo senso. Quindi io invito, è un invito chiaramente che poi può anche non essere accettato, proviamo a cominciare da noi a parlare bene di Ladispoli, a lavorare, io lo sto facendo e mi auguro che lo faccia tutto il Consiglio Comunale, su questo non ho dubbi, per fare crescere Ladispoli e migliorare. Grazie.
Concluso il consigliere Ciarlantini. Sempre consigliere, sono rimasta la vecchia amministrazione, mi perdoni, assessore. Molto brevemente, consigliere Ardita, la prego.
La mia non può essere una faziosità politica, ma io lascio giudicare e chi ascolta, che sono i commercianti di Ladispoli e gli operatori turistici, per sapere quali sono stati i loro guadagni in queste ultime stagioni turistiche.
Adesso è iscritto a parlare il consigliere Ruscito e il consigliere Asciutto. Pregherei i consiglieri di essere concisi per poi passare alla fase delle mozioni. Grazie, prego consigliere.
Io sarò Ruscito. Velocissimo, come sempre. Inizio dal... Ok. Allora, in genere l'interrogazione è fatta da una premessa e da una richiesta. Io parto dalla richiesta. Il tema è l'ala servizi, quindi è rivolta o al sindaco o, se c'è un assessore o un delegato competente per i rapporti, quindi se no al sindaco. La richiesta era quella di, non necessariamente legata all'interrogazione di Penge, se possibile di andare all'integrazione del CDA dell'ala servizi con due consiglieri comunali, una maggioranza e una minoranza, senza avere diritto a voto ovviamente, senza retribuzione, soltanto per una questione di controllo e di informazione all'interno del CDA della Servizi. Questo si rende necessario perché ultimamente si parla troppo di buchi, di ammanchi, di dichiarazioni del tipo macchiati di falso, di reato di falso in bilancio, quindi cose di questo genere. In questo senso tra l'altro vorrei anche un chiarimento del sindaco, perché vorrei che tranquillizzasse i cittadini che probabilmente non si parla di ammanco, buco, falso di reato in bilancio o compagnia bella. Si parla probabilmente di errori contabili, probabilmente, che non penso vadano a nascondere usi di soldi personali e non per la Servizi e per l'azienda comune. E, tra l'altro io ho avuto da un paio di giorni i verbali delle terme e delle riunioni del commissario, che era stato definito come salvatore della patria in questo caso, ma vedo che anche lui probabilmente ha commesso degli errori o quantomeno atti che potranno essere evitati. E nella determina numero 6, che io ho iniziato a vedere da pochi giorni, da un paio di giorni, nelle prime determine, vedo che c'è un'assunzione a tempo indeterminato, non diciamo il nome ovviamente perché non penso che interessi nessuno, e questa assunzione viene fatta per la professionale della persona, su di questo non abbiamo dubbi, al fine di rafforzare l'attività del settore.